Mattia e Leone guardano fuori dalla finestra.
Laggiù c'è la casa di Dario, dice Leone.
Ehi Dario,
grida Mattia. E là in fondo c'è la nuova scuola di Leone. Domani comincia la scuola, sorride mamma pinguino.
Oh no, non domani, dice Leone. È troppo lontana la scuola e le mie gambe sono troppo corte per camminare fino a là.
No, no, no. Aspetto che la scuola sia più vicina a casa.
Ma non è possibile. La scuola non ha le gambe per venire qui, dice la mamma.
Allora non mi piace.
Dario, hai visto quanto è lontana la mia scuola?
Io non vado a scuola, risponde Dario.
Neanch'io, ride Mattia. Che fortuna, sussurra Leone.
Sai, mamma, Dario non deve andare a scuola, lui.
Certo, Leone mio, i pesci non vanno a scuola, sorride mamma pinguino.
Ma Mattia non è un pesce. Verrai a scuola con me, vero Mattia?
Benvenuti sul podcast Pezzettini, per scoprire Babalibri attraverso letture, approfondimenti e giochi. Ritorniamo con un episodio dedicato all'inizio della scuola. Con il pinguino Leone affronteremo la paura del primo giorno di scuola. E in compagnia di Umberto Giglio, maestro di scuola elementare, parleremo di un tema caro a molti, l'inclusività. Conosceremo infine un lupacchiotto di nome Lu, protagonista di una delicata storia di amicizia e di rispetto. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Pezzettini, il podcast di Babalibri. È settembre e si avvicina un grande giorno. Un giorno memorabile. Perché? Ma perché per tanti bambini sta per iniziare un periodo molto importante, un momento di grande cambiamento e crescita, e che allo stesso tempo rappresenta un'enorme conquista per la società. La scuola! Quanta dolcezza, quanta grazia c'è in questa storia che racconta, con un'incredibile immedesimazione, la vigilia del primo giorno di scuola. Émile Jadoun è nato nel 1963 ad Avenn, in Belgio. Da quando ha lasciato la scuola d'arte, vive in campagna, in una casetta in mezzo al bosco, da cui regolarmente fanno capolino conigli, volpi, talvolta maiali e persino orsi. Tutti questi animali lo ispirano con immagini colorate. È all'interno del mio orecchio che arrivano le parole dei miei album. La mia matita li disegna e l'avventura ha inizio. Nelle mie immagini spesso nevica. E infatti è in un paesaggio innevato che ha luogo questa storia. Il protagonista, Leone, è un piccolo pinguino e Mattia è il suo fratellino. Leone, a dispetto del suo nome, non è esattamente un cuor di leone. La scuola gli fa paura e anche con l'incoraggiamento di mamma e papà fino alla fine cerca scuse per non andare a scuola. Non vuole lasciare la sua mamma, teme che sentirà la mancanza del papà e persino del suo orsacchiotto di pezza. E se gli scappasse la pipì? E se la scuola fosse troppo lontana per le sue zampette? Per fortuna il fratellino Mattia lo rassicura nel modo diretto e irresistibile che solo i bambini conoscono. Per chi ha un bimbo che ha qualche perplessità sul fatto che la scuola sia un bel posto dove passare così tanto tempo, questa è la lettura perfetta. Dolce e vicina alle emozioni dei piccoli debuttanti nell'entusiasmante, ma anche un po' difficile, mondo che si spalanca davanti a loro quando suona la campanella. A proposito di questo libro abbiamo interpellato una libreria che risiede in un luogo davvero magico, Matera, città patrimonio mondiale UNESCO. È qui che si trova la libreria 365 storie.
Ciao, siamo Yolanda e Anna Felicia di 365 Storie. Leggendo in anteprima Domani a scuola di Émile Jadul, riconosciamo anche in questa nuova storia della serie, con la consueta semplice puntualità dell'autore, oggetti, figure, situazioni di un quotidiano rassicurante che ci fa sentire a casa e in cui certamente genitori, bambini e bambine si riconosceranno.
Una storia che ci ha ricordato con tenerezza e al tempo stesso divertendoci quanti argomenti i bambini sanno trovare pur di rimandare una piccola grande prova, sbuffando, borbottando, singhiozzando, per continuare a sentirsi piccolo ancora un altro giorno. Stratagemmi che appartengono all'infanzia, ma a cui sotto sotto facciamo ricorso anche noi adulti, pur di sottrarci a qualche impegno troppo noioso o gravoso.
Sicuramente un libro che saprà far sentire meno soli tutti i bambini alle prese con il primo giorno di scuola. E un libro che sfoglieremo spesso nelle prossime settimane per aiutare mamme, papà e insegnanti.
Ai bambini auguriamo un buon primo giorno di scuola e per citare papà Pinguino, non dimenticate che la giornata passerà in fretta.
Per qualcuno sarà una magnifica avventura, attesa con gioia e trepidazione. Per altri invece si prospetterà come un passo molto difficile da compiere. Una sola cosa è certa: sarà l'inizio di un percorso che lascerà tutti, bambini in età scolare, genitori, fratelli minori, nonni e parenti, cambiati. A volte sono proprio i genitori ad essere in difficoltà nel lasciare andare i loro bambini. Sono grandi ormai, pronti per quello che in anni molto lontani si chiamava leggere, scrivere, far di conto. Ma non solo. A scuola si assapora il gusto di imparare tante cose nuove, il mettersi alla prova, l'ebbrezza dell'autonomia, dello scoprire qualcosa di inaspettato su se stessi e gli altri. Si formano le prime amicizie, si trascorre tanto tempo con adulti diversi da quelli conosciuti, lontano dalla famiglia. E questo può fare un po' paura. Per affrontarla insieme, ecco una carrellata di letture dedicate direttamente dal catalogo Babalibri. La prima lettura che vi proponiamo si intitola No, no e poi no, di Mireille Dallancé. Come per Leone, anche per Marco è arrivato il primo giorno di scuola, ma lui proprio non ne vuole sapere e non fa che ripetere arrabbiato: No, no e poi no. Chi sono tutti quei bambini sconosciuti? E soprattutto, perché mai dovrebbe lasciare la sua mamma e trascorrere così tanto tempo con quella signora che nemmeno conosce? Molto meglio restare a casa. Rifiuti e capricci sono tipici dei bambini, è il loro modo per esprimere timidezza, incertezza, fragilità. A volte però basta un gesto dolce, come una caramella, per cambiare le cose. Le difese crollano e ci si apre agli altri. Pierrick Bisinski e Alex Sanders sono gli autori di Pop va a scuola. Il nostro piccolo amico a righe deve cominciare la sua avventura scolastica, come tutti i piccoli dinosauri. E cosa fa a scuola? Impara a contare fino a 10. Inizia con un regalo per la maestra, poi disegna due cuori, scrive le tre lettere del suo nome alla lavagna, 4 è il numero dei suoi compagni di classe, 5 sono le caramelle che gli regala Tom, il suo migliore amico, 6 le lumachine che vede in giardino. E poi, tra favole e giochi, si arriva a 10, che è il numero di colori di cui è fatto il suo mantello arcobaleno. È facile imparare a contare insieme a Pop. Simone, l'indimenticabile protagonista di Cacapupù, è alle prese con il primo giorno di scuola. Non voglio andare a scuola. È il titolo di questo album molto divertente, come tutte le avventure create da Stephanie Blake. No, non voglio. Non fa che ripetere Simone alle rassicurazioni di mamma e papà. Ma niente può tranquillizzare il piccolo coniglio. Non voglio andare a scuola, ripete infatti preoccupato. La paura non lo fa dormire. Non si sente affatto un super coniglio, come dice la sua mamma. Ma quando, finito il fatidico primo giorno di scuola, dopo aver pianto, disegnato, giocato, mangiato il budino, fatto il riposino e suonato il tamburo, arriva la mamma e dice: Si torna a casa, tesoro. Indovinate che cosa risponde il piccolo Simone? No, non voglio. La famiglia Topini va a scuola. Illustrato da Kazuo Iwamura e scritto da Haruo Yamashita, vede protagonista la numerosa e adorabile famiglia Topini. Nel bosco si avvicina l'autunno e la signora Topini è molto indaffarata. L'indomani tutti i suoi numerosi e vivacissimi figlioli andranno a scuola e mamma Topini controlla che i suoi 7 piccoli abbiano tutto quello che serve. 7 cappellini fatti con i tappi di bottiglia, 7 tascapane gialli, 7 scarpe fatte con i gusci di noce. Tutto a posto? No, perché al momento di andare a letto i 7 piccoli iniziano a protestare. Io non voglio andare a scuola perché è troppo lontana. Io non voglio andarci perché di mattina ho sonno. Io non voglio andarci perché fuori tira vento. Io non voglio andarci perché non conosco nessuno. Io non voglio andarci perché ci sono i cattivi. Io non voglio andarci perché lungo la strada ci sono i serpenti. Io non voglio andarci perché... non voglio. Ai ai, mamma Topini è preoccupata. Come farà a portare a scuola 7 topolini così testardi? Laureato in lettere, Umberto fa il maestro elementare dal 2007, con un lungo passato nel teatro, nell'educativa di strada e nella musica. Cerca da sempre di trovare un punto di equilibrio virtuoso tra questi mondi di provenienza per creare benessere e sviluppare le qualità insite in ogni bambino. Di certo i bambini gli sono molto simpatici. E lo dimostra il fatto di aver accettato con entusiasmo di collaborare con Cristina Brambilla, direttrice della collana Super Baba, portando Baba Libri nella scuola in cui insegna. L'Istituto Comprensivo Statale Francesco Cappelli di Milano, meglio conosciuto come Scuola del Trotter o anche Casa del Sole. Oggi gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza. Umberto, benvenuto a Pezzettini.
Grazie mille, sono molto felice di essere qui e niente, un saluto a tutti quelli che stanno ascoltando.
E noi siamo contenti di averti tra noi. Allora, Umberto, ti è stato chiesto da Francesco Muraro, il dirigente scolastico di questa scuola molto particolare, di collaborare con la redazione dei Super Baba, la collana Baba Libri rivolta alla scuola primaria. Come descriveresti questa esperienza?
Beh, la descrivo molto bene. Lo scrivo molto bene perché è stata un'esperienza che inizialmente, devo dire, vabbè, non potevo dire di no al preside, ma non tanto perché sia il mio preside, ma perché è una persona talmente che si dà da fare come un matto in prima persona che nel momento in cui ti chiede di fare qualcosa per lui, sono in pochi quelli che riescono a dirgli di no, che hanno un minimo di coscienza. Detto questo, poi ho cominciato a sentire Cristina e ho capito che in realtà la questione era piuttosto interessante perché Cristina si è dimostrata immediatamente molto aperta al dibattito e al confronto. E poi quando ho cominciato a leggere i Super Baba li ho trovati decisamente interessanti. E quindi, essendo una persona, un maestro in questo caso, che sostiene molto la politica della collaborazione e del furto in senso buono, nel senso... se ci sono delle cose fatte, già fatte molto bene, trovo che bisogna assolutamente utilizzarle per il bene dei fruitori in questo caso, perché se ci sono dei libri bellissimi con dei dossier fatti bene, non vedo per quale motivo non bisogna farne uso. E ho cominciato a utilizzarli in classe e quindi da lì poi sono scaturite nuove chiacchierate con Cristina sulla base di quello che veniva fuori anche a livello proprio di esperienza pratica con i bambini. Alcune cose funzionavano molto bene, altre un po' meno, e quindi ci siamo confrontati e insomma è stato molto bello sia per me che spero anche per chi di questi libri poi li idea in tutto e per tutto.
Bene, per definizione, un po' lo stavi accennando, la scuola valuta anche, no? E in questo caso siete stati chiamati a valutare tutti i dossier pedagogici che accompagnano ogni volume della collana Super Baba. E tu che li hai anche sperimentati in prima persona, vorresti raccontarci uno di questi esperimenti, com'è andata?
Allora, sì, potrei raccontarti il primo che è quello che non si dimentica mai, il più, diciamo, quello che colpisce di più, perché stavo testando, io avevo una classe terza che adesso sarà una quarta, stavo testando un libro della Collana Baba che si intitola Piccolo Pittore, che racconta di un bambino in una zona di una grande città un po' disagiata, che si attende un regalo per il suo compleanno. Un regalo per il compleanno, lui si aspetta un regalo fantasmagorico, invece i genitori, che probabilmente non hanno tutte queste risorse economiche, gli regalano dei colori, degli acquerelli, eccetera. Bambino è molto deluso, mette questi colori sotto il letto e li dimentica lì, fino a che una domenica di pioggia si annoia molto, tira fuori questi colori, si ricorda di averli ricevuti e comincia a fare un disegno. Ma disegna in base a quelle che sono le sue storie, quindi disegna i suoi desideri, e i suoi desideri cominciano a avverarsi. Quindi lui disegna un desiderio, e poi dopo qualche giorno si accorge che questo desiderio si avvera, poi ne disegna un altro, e alla fine ogni desiderio che dipinge si avvera. E quindi in classe abbiamo dato abbastanza spazio a questa cosa del disegnare i propri desideri. Quindi sono venuti fuori un sacco di desideri, di paure, di problematiche, eccetera, fino a che a un certo punto non abbiamo affrontato uno dei disegni fatti da questo bambino, che era un disegno nel quale comparivano dei pirati. E niente, pur non essendoci nel dossier, abbiamo deciso di fare una caccia al tesoro, perché la cosa sembrava prendere molto, molto entusiasmo, sembrava suscitare molto entusiasmo nei bambini. Quindi abbiamo organizzato questa caccia al tesoro, che in realtà è stata magnifica, perché loro si sono portati vestiti da pirati il giorno dopo aver fatto questo, aver, diciamo, affrontato questo dossier, aver fatto le attività del dossier. Però con i vestiti da pirati, in primo momento non sembrava che avessero nulla da fare. Qualcuno ha proposto una caccia al tesoro, allora io con la mia collega abbiamo dovuto improvvisare in mezz'oretta una caccia al tesoro, andare a nascondere i regali, fare tutti i bigliettini in rima, che per fargli fare la caccia al tesoro. E alla fine è stato molto divertente, in realtà. Quindi l'ho poi detto a Cristina, che non c'era questa caccia al tesoro nel dossier, ma sicuramente avrebbe potuto esserci. Questo è un esempio di come la collaborazione funziona, perché poi in classe ti accorgi di molte cose che funzionano benissimo e di altre invece che funzionano meno bene. Mi viene in mente adesso un'altra cosa, cioè il fatto che molti dossier sono a colori e noi molto semplicemente non abbiamo la stampante a colori. Se i dossier prevedono che i colori abbiano un'importanza nello svolgimento delle attività, e questo non si può fare, perché già grazie che facciamo le fotocopie, figurati a colori. Quindi probabilmente una cosa che ho detto è probabilmente, se fossero dossier pensati più per il bianco e nero, senz'altro sarebbero meno belli, e quindi questo è un minus, però più utilizzabili sicuramente da tutti gli insegnanti.
Certo, una giusta osservazione, poi è molto bello vedere comunque come può prendere vita un libro in classe, un bellissimo esempio. Ma parliamo un po' della tua scuola adesso. La scuola del Trotter è famosa per la sua sede unica, ma anche per il fatto che rappresenta, perlomeno a Milano, un po' il paradigma della scuola di frontiera, per così dire. Secondo te i dossier e i libri Super Baba sono consigliabili anche ai bambini che hanno qualche difficoltà in più? Ad esempio, non so, i bambini per i quali l'italiano non è la lingua madre?
Sì, assolutamente sì. No, no, la risposta è inequivocabile, anzi, a maggior ragione. A parte che, vabbè, i libri Superbaba non sono tutti uguali, non sono tutti in stampatello, non sono tutti in stampato maiuscolo, quindi a seconda delle esigenze si può lavorare. Cioè, sono molto facili da trattare, nel senso che puoi prenderli così come sono, ma poi si prestano moltissimo a delle reinterpretazioni, a manipolazioni. Quindi sì, sono assolutamente utili per tutti. Ma poi, vabbè, La scuola di frontiera ovviamente non ha solo problemi inerenti a bambini che magari non sanno bene la lingua. È una scuola di frontiera per mille motivi, e in realtà questo fa sì che più risorse ci sono, anche intendo proprio come i libri Super Baba, e meglio è. Bisogna solo essere un po' bravi a utilizzare le varie risorse nel miglior modo possibile, alternarle, adattarle alle situazioni, che è un po' il lavoro dell'insegnante, perché ormai le risorse, per fortuna, ce ne sono abbastanza più o meno riuscite, ma non mancano, ecco.
Esatto, poi sta a ognuno riuscire a cogliere quelle più adatte alla propria situazione, diciamo. Ma stavi giusto accennando a questo nella tua risposta di poco fa, ovvero che nella collana Superbaba si trovano libri in realtà anche un po' diversi l'uno dall'altro, sia in stampatello maiuscolo sia in stampatello minuscolo. Ma la cosa che spesso stupisce gli addetti ai lavori è il fatto che manchi del tutto un riferimento all'età del lettore, non c'è il target. Sappiamo che tu sei
Esatto.
favorevole a questa decisione.
Sì, sono favorevole, o comunque non sono contro, nel senso che la scuola dove insegno è la scuola che mi vede, diciamo, operare, è una scuola, come dicevi tu, di frontiera, quindi le età non hanno più così senso, non c'è più un livellamento di capacità e di qualità intellettuali e di ca capacità anche di leggere e scrivere divise in base all'età. E quindi un bambino di terza può benissimo aver bisogno di utilizzare un libro in stampato maiuscolo e scritto poco poco, perché magari è uno straniero, ha bisogno di sviluppare degli skills diversi. Quindi sì, sono assolutamente favorevole, e poi soprattutto perché, come dicono già in tutti i convegni, la scuola non ha più il compito precipuo di insegnare solo a leggere e scrivere, ma il compito è molto più largo, e quindi creare dei cittadini, delle persone che siano in grado di utilizzare le fonti, di essere critici nei confronti della realtà che li circonda. E questo ovviamente lo si può fare con un libro scritto in stampato minuscolo, semplice, semplice, maiuscolo, semplice, semplice, o con un libro molto complicato di Proust, solipsistico, che magari contiene miliardi di letterine minuscole. Cioè non è quello che fa la differenza nel lavoro che uno svolge in classe.
Il discorso è profondo e complesso ed è un peccato che in realtà stiamo per salutarci perché il tempo a nostra disposizione è quasi concluso, ma prima un'ultima cosa, noi saremmo curiosi qui a pezzettini di sapere qual è il tuo super baba preferito, se ce n'è uno.
Questa è una domanda molto difficile,
È dovuta alla fine
perché
apposta.
effettivamente sono belli. Diciamo, a me piacciono molto quelli di Cara Bertilla, che mi fanno molto ridere, sono libri che mi tengono di buon umore. Mi piace tantissimo Una giornata con Brice, perché è poetico, e quindi è il classico libro in cui sembra quasi non succeda nulla, ma in realtà succedono tantissime cose e non smetti mai di vedere cose nuove. E poi Nina cerca storie, per i più piccoli sicuramente è molto azzeccato, perché c'è molta identificazione da parte dei bambini. E poi, insomma, trovarne brutto, un tipo della media mi è piaciuto moltissimo. Ma ecco, più o meno questi, diciamo. Poi
È già una bella
Dagfrid,
rosa di scelte.
un
Ah,
altro che mi è
certo.
piaciuto, mi ha fatto molto ridere, Dagfrid. Quindi sì, c'è una bella rosa di
Hai
libri
dato
tutti
tanti
molto
spunti ai
interessanti.
nostri lettori e
Speriamo.
ascoltatori.
Sì,
Beh,
no,
ti
io finirei anche proprio col suggerimento per gli insegnanti di utilizzarli, perché sono veramente una cosa comoda, già pronta. È vero che ognuno ha il suo stile, però nulla vieta di mettere il proprio stile, diciamo, in più, su un prodotto che in realtà funziona già.
Bravo, grazie per averlo ricordato. Ovviamente concordiamo.
Immagino.
E grazie mille davvero Umberto per essere stato nostro ospite e in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico. Allora.
Grazie, non vedo l'ora.
A presto.
Grazie mille. Saluti a tutti.
L'inizio della scuola coincide con un momento fondamentale per i giovani lettori, quello della lettura autonoma. Imparare a leggere da soli è il principio di una magnifica avventura. E la collana Super Baba di Baba Libri è nata proprio con l'intenzione di prendere per mano i lettori debuttanti, di metterli a loro agio con testi selezionati, riccamente illustrati, sia in stampatello maiuscolo che in stampatello minuscolo, e alcuni anche dotati di audiolibro, così che la lettura possa essere affiancata da un piacevolissimo ascolto. La collana offre già 28 titoli che fanno ridere, sognare, pensare e imparare. Anche a rispettarsi e a stare insieme, come nel Segreto di Lu, dell'indimenticabile Mario Ramos. Ascoltiamone un pezzetto, con la voce della nostra Mari.
Il giorno dopo, durante la ricreazione, un porcellino si avvicina a Lu.
«Ti va se mi siedo qui?»
Lu non risponde.
«Vuoi giocare con me?»
chiede ancora il porcellino, che si chiama Ciccio. Lu continua a tacere. Allora anche Ciccio si siede contro il muro.
«Perché te ne stai lì? Sei in castigo?»
domanda Max dopo essersi piazzato davanti a lui.
«Lasciami stare!»
sospira Ciccio.
«Dai, vieni a giocare a saltaporcello!»
insiste Max tirandolo per la manica.
«Smettila! Lasciami in pace!»
grida Ciccio esasperato. A quel punto Lu mostra i denti e Max si allontana.
«Non mi piace saltaporcello!»
spiega Ciccio.
«Preferisco giocare al grande lupo cattivo!» Ma non trovo mai nessuno che voglia farsi rincorrere.
Io ci sto, dice Lu.
Davvero? Che bello!
Esclama Ciccio, tutto contento.
Allora io faccio il grande lupo cattivo e tu fai il porcellino. Io cerco di prenderti e se ci riesco ti mangio. Va bene?
Poi Ciccio lancia un urlo tremendo e si butta all'inseguimento di Lu. Si rincorrono fino alla fine della ricreazione.
«Ci siamo divertiti un sacco, vero?»
dice Ciccio con il fiatone.
«Sei bravo a imitare la voce del grande lupo cattivo, però non sei riuscito a prendermi»,
gli fa notare Lu.
«Vedrai, la prossima volta
ti acciuffo e ti mangio in un boccone!»
scherza Ciccio, facendo il vocione da lupo.
Avete appena ascoltato il secondo capitolo de Il segreto di Lu, edito da Baba Libri nel 2006 e poi inserito nella collana Super Baba dal 2021. Lu è un piccolo lupo che viene additato come diverso in una classe di porcellini. L'accoglienza dell'insegnante e del gruppo classe durante il suo primo giorno nella nuova scuola non è delle migliori e Lu si chiude a riccio, nascondendo il suo disagio nel silenzio e in un atteggiamento scontroso. Mario Ramos si serve però del personaggio di Ciccio per utilizzare uno degli espedienti narrativi più caratteristici della sua scrittura, il rovesciamento dei ruoli. Ciccio propone infatti il gioco del grande lupo cattivo, nel quale con assoluta naturalezza proprio lui, un porcellino, interpreta il ruolo del predatore minaccioso, con tanto di urla e inseguimento. L'alleanza tra Lu e Ciccio permetterà a entrambi di superare senza l'intervento adulto tutte le difficoltà che si presentano all'interno e al di fuori della scuola, con evidenti analogie con quanto avviene nella vita reale di un bambino, in particolare durante la scuola primaria, con l'odioso confronto con fenomeni come il bullismo, la prepotenza, l'emarginazione sociale. Sempre all'interno della collana Super Baba ritroviamo Lou anche in Come va la scuola?, pubblicato nel 2019, in cui il piccolo protagonista sarà alle prese con un mistero da risolvere, con l'intento di scagionarsi da un'accusa fondata unicamente sul pregiudizio. Grazie al sapiente uso dell'ironia, presente nelle sue tavole e nelle storie che, partendo dai disegni, ha sviluppato e scritto, Mario Ramos è stato in grado di regalarci storie irresistibili. La sua capacità di descrivere con grande onestà intellettuale vizi e incoerenze della società, rivolgendosi al pubblico dei piccoli, ha reso i suoi libri un ponte, attraverso il quale è possibile per adulti e bambini dialogare su temi spesso considerati troppo duri e che invece è urgente affrontare per chi si affaccia alla vita e alla scoperta del mondo umano, con tutte le sue fragilità e contraddizioni.
Non dimenticatevi che sul nostro sito vi aspetta un nuovo laboratorio a cura di Barbara Archetti. Taggateci nelle foto delle vostre creazioni, oppure potete mandarcele all'indirizzo ufficiostampa@babalibri.it. Se questa puntata vi è piaciuta, invitiamo tutti voi a condividerla sui vostri social. Vi diamo appuntamento al mese prossimo con un nuovo episodio di Pezzettini, il podcast di Babalibri. Buon anno scolastico a tutti!